mi interessava la frase finale che diceva che veramente, a parte le fotografie di Vialli, e il resto l'hanno fatto i ragazzi, e le riprese le hanno fatte loro, le foto le hanno fatte loro, le abbiamo poi assemblate. Come vedete, il luogo è un luogo extra, no? Eravamo a casa mia, insomma, tanto per no, noi ci abbiamo sempre tenuto a questa cosa perché è più, avete visto anche la disposizione, no? È più informale, per cui aiuta maggiormente quella che è una ricerca, è un dialogo, tutto lì, niente di più. E volevo anche completare una cosa, è vero che l'incontro con i testimoni è vitale, ma visto che adesso i testimoni non ci sono più, in realtà l'incontro con i documenti, però studiati, approfonditi, e il problema è far emergere dal documento la persona, e questo non avviene sull'immediato. Però è un processo di ricerca che ti aiuta a far uscire per l'appunto dall'anonimato, dal numerico, e dà a questa storia uno spessore. E gli archivi in questo senso, per esempio, sono molto interessanti. Basta. Vieni pure.
Qui è venuto fuori anche quest'altro tema dei limiti, che tra l'altro adesso confrontandomi con la collega di storia, dopo il libro di Rossella Ropa, che ha ricostruito un po' tutta la vicenda, perché pensate, sono stati in una prima fase considerati dei traditori, proprio in una prima fase, e poi dopo dimenticati, mentre invece sempre attraverso la cultura e l'esame dei documenti si è potuto capire il loro ruolo fondamentale, perché se avessero tradito davvero e fossero tornati a casa prima di diventare 38-40 kg, erano comunque una forza militare importante e quindi avrebbero potuto avere un ruolo diverso, mentre invece la loro resistenza, come dice Bruno, il figlio di Vittorio Vialli, è stata passiva, cioè sono rimasti là, non hanno ceduto alla richiesta di tornare, però imbracciando le armi contro il proprio paese, che tra l'altro, se andate a vedere nel famoso codice penale che in pochi leggono, però proprio nel primo libro c'è la parte di tutti i reati, che è uno dei più gravi contro lo Stato, che è quello di imbracciare le armi contro il proprio Stato. E pensate che il primo articolo proprio dei reati del codice penale riguarda l'occupazione del territorio e la limitazione della sovranità dello Stato. Quindi vedete che nelle norme c'è tutto. Adesso io mi sono risentita dopo 11 anni e mi ha fatto una certa impressione, perché ho detto ho un mio pensiero, una coerenza che avevo anche allora, che adesso mi è ancora un pensiero che è ancora più chiaro. Però nelle norme è chiarissimo, perché noi davvero abbiamo avuto dei giuristi, pensate, il codice penale è degli anni 30, quindi è un codice rocco che è stato fatto durante il periodo fascista, ma in realtà la formazione era quella dello Stato liberale, e comunque è un codice che è sempre stato aggiornato dalla Corte Costituzionale e comunque dalle novelle. Guardate, anche so che il tempo è sempre poco, ma anche leggendo il codice penale, al di là con la Costituzione ovviamente, dà il senso, proprio il senso della vita, della convivenza civile, anche proprio tutto il discorso della pena e della funzione rieducativa. Cioè le norme sono veramente fatte bene. Poi dopo nella pratica abbiamo le carceri che abbiamo, con i suicidi, con tutte le situazioni, perché poi sono sempre progetti inattuati. Io adesso lascerei parlare voi, nel senso che ho fatto questa breve riflessione così a caldo sul discorso anche delle regole, perché educazione civica è soprattutto questo. E vi ringrazio tanto e saluto quelli che devono andare via, alla prossima. Arrivederci.
Intanto ringrazio moltissimo, perché è stata una lezione e testimonianza molto intensa e anche molto gradevole, molto piacevole, proprio questa sensazione che sta dentro ad una storia, ad una lezione. Quindi grazie di mille. Se ci sono cose da chiedere con cui, su cui interloquire, volentieri, perché noi abbiamo un altro po' di tempo.
Possiamo anche raccontare qualche altra esperienza della nostra scuola.
Mi chiedo, farei una domanda, cioè mi chiedo se ci sono appunto situazioni rispetto ai giovani e ai ragazzi che conoscete voi, che avete voi, insomma, ci sono delle condizioni, delle potenzialità che hanno a cui agganciare questo tipo di coinvolgimento, di emozioni con la testa, perché non so. Cioè, mi chiedo se è possibile, se sia possibile, però è ricostruire queste,
sì, sì, sì,
queste situazioni in cui loro possono dire io, ecco.
Io volevo dire una cosa già da prima, a proposito della rimozione degli ostacoli. Ma no, ma tanto che segno
per la registrazione.
No, dicevo che anche per, proprio per il discorso della registrazione degli ostacoli, no? Articolo 3. In realtà a scuola noi andiamo a testare solamente un tipo di capacità, no? Che passa attraverso il linguistico, l'analitico, eccetera. Il fare progetti invece permette anche a studenti che hanno delle capacità diverse e anche delle potenzialità che a scuola in realtà, poiché veramente noi siamo monolitici, cioè tutte le discipline puntano su quello. Fare i progetti invece, questa possibilità di far sperimentare delle cose e fare anche applicare altre competenze che non siano strettamente, intendiamoci per bene, la competenza linguistica è importante, ciò che se c'è una cosa, un'emozione a cui io non riesco a dare il nome, è un'emozione che io subisco e ci sto male, per cui intendiamoci per bene, però non è l'unica. I progetti servono proprio anche per aiutare quegli studenti che hanno magari una capacità, sono coinvolti con delle immagini, perché per loro è più comune questo, poi dall'immagine arrivi poi anche il linguaggio. Tu parlavi a proposito di una mostra fotografica al FOMA anni fa, non so, 4 anni fa, e con uno studente che aveva fatto una foto che era oggettivamente strana, adesso non mi ricordo che cosa fosse, però era strana, però per lui aveva un significato. Lavorandoci sopra, ecco che poi viene fuori una storia tutta sua. Chi è che di noi in un progetto trasversale non ha visto fiorire improvvisamente uno studente che di solito a scuola è passivo per forza, perché non riesce a parlare, perché non riesce a esprimere le sue qualità. Per cui, se avete delle esperienze, credo veramente che la strada dei progetti sia di vitale importanza, e superando le discipline, utilizzando.
Mi sentivo di dire anche un'altra cosa, lo accennavo con qualcuno prima, invitando ad andare a leggere, sono 130 pagine, sul sito di Caritas Italiana, il rapporto che esce tutti gli anni, il rapporto sulla povertà. Quest'anno è intitolato L'anello debole, e in particolare il focus è sulla trasmissione ereditaria della povertà. E quando appunto diciamo che la Costituzione è un progetto che si deve attualizzare oggi, a fronte di ci si trova intanto a fronte di dati che sono terrificanti, perché 1.400.000 bambini che oggi sono in Italia in povertà assoluta, è un dato. Ma due altre sottolineature che mi hanno colpito molto sono una, il fatto di come non solo si sia arrestata, ma sia arretrata la mobilità ascensionale dalla situazione dei genitori in avanti, cioè che è stato caratteristico dei decenni precedenti. Questa cosa si è abbastanza bloccata. Quindi questo è un tema, un filone molto interessante. L'altro che mi ha colpito in questa trasmissione ereditaria della povertà, come non solo sia difficile staccarsi, il rapporto parla di pavimenti appiccicosi, di come sia difficile staccarsi dalla situazione della famiglia di provenienza come situazione generale, ma anche proprio come atteggiamenti e comportamenti. Per esempio, a proposito del lavoro, si trasmette anche l'atteggiamento e la piega assistenzialistica, cioè se una famiglia per la sua situazione è stata costretta o abituata a ricorrere ai sussidi, che siano dello Stato, della Caritas, chiunque abbia delle provvidenze, trasmette anche questo stile, questo comportamento, per cui per esempio invece di investire in ricerca del lavoro si vive la giornata a ricercare i sussidi, per cui il tema del lavoro come via di promozione, di riscatto, trova un ulteriore ostacolo di fronte a questo tipo di attitudine, per cui molte volte si recitano come dei versetti a memoria dei detti, scontrandosi con l'attualità, proprio ci vuole un lavoro di riscoperta di come far diventare vero questi obiettivi per questa situazione, per questa situazione di oggi, insomma.
No, io se c'è un piccolo spazio ancora, volevo ricordare un altro progetto della nostra scuola che ha coinvolto molto gli studenti e che è sempre relativo alla storia, quindi, ed è stato il lavoro fatto sulla situazione degli studenti di religione ebraica dopo le leggi razziali del 38 nelle magistrali Laura Bassi. Quindi è stato un lavoro di ricerca storica, perché i ragazzi sono andati proprio materialmente in archivio a sfogliare questi libroni e a vedere un po' alcuni casi particolari, e lì è stato veramente interessante perché si sono in un certo senso proprio immedesimati, perché erano ragazzi della stessa età e quindi l'interesse... E si è accompagnato questo, l'interesse proprio per la ricerca storica e quindi lo stupore anche solo per la calligrafia, come erano tenuti questi registroni, tutti scritti a mano, estremamente precisi. Ma poi quello che diceva prima anche Lucita, che se non ci sono, ovviamente non c'erano più i protagonisti per portare la testimonianza diretta, però attraverso i documenti, che erano anche abbastanza analitici in quel caso, quindi la condizione, se espulsi oppure se ammessi agli esami, qual era la situazione rispetto all'insegnamento della religione, i genitori, se erano entrambi ebrei oppure uno di religione cattolica, insomma tutti questi aspetti, li hanno proprio portati a una ricerca storica che li ha coinvolti tantissimo, proprio perché a mio parere erano ragazzi della stessa età, quindi hanno capito la situazione. Tra l'altro questa è la vicenda proprio di Liliana, no? Dire con un regio decreto, che è il decreto legge tanto vituperato dei giorni nostri, allora si chiamava regio decreto ed era il decreto legge, cioè quello che entra in vigore subito, cioè lo fai il giorno, poi lo pubblichi e il giorno stesso entra in vigore in attesa della conversione in legge da parte del Parlamento, ma allora con lo Statuto Albertino, con il Parlamento non c'erano certo le stesse garanzie di oggi. E capire proprio il funzionamento di queste leggi razziali, capire il sentimento e tutto quello che avevano provato questi ragazzi nel cercare di rimanere a scuola, e quello che avevano fatto anche, perché sono andati a vedere anche la corrispondenza fra il preside della scuola e il ministero, perché la scuola cercava di tenerli a scuola, e quindi tutte le operazioni che hanno cercato di fare per poter garantire la scuola a questi ragazzi. E un altro progetto che è stato fatto quando io non c'ero più a scuola è quello che riguarda gli studenti della scuola periti nella prima guerra mondiale, e anche questo è stato molto interessante, con tutte le lettere. E questo è l'aspetto umano, perché avete visto anche qui nel filmato viene riprodotta uno straccio della lettera della mamma che scrive al soldato: ti prego, torna a casa. E quindi tutto questa, anche questo conflitto interiore di questi soldati buttati in sostanza in un conflitto, in questo caso addirittura deportati senza diritti, con la famiglia a casa, madri, mogli, figli che li aspettavano, e loro hanno fatto questa resistenza. Però a scuola tutti questi progetti hanno incontrato un grande interesse, perché è stato proprio l'esame storico sui documenti della propria comunità, e quindi questo concetto di scuola come luogo di apprendimento anche di vicende di vita, non solo lezioni, quelle lezioni frontali che tutti poi alla fine abbiamo mantenuto in parte, perché in effetti una parte di lezione frontale serve sempre, però sempre, come diceva anche Lucita, per coinvolgere i ragazzi più fragili, meno interessati. Ecco, questi progetti più pratici che prevedono, perché magari possono tirar fuori anche una competenza diversa da quelle, perché sono bravi magari a disegnare oppure a fare anche una ricerca, e quindi tutto questo li può anche valorizzare. E soprattutto è piaciuto anche molto a noi insegnanti, a me quello, appunto, le sorelle Senigallia, cioè andare a vedere poi se erano tornati dai campi, e lì abbiamo fatto tutta la ricerca
sullo Yalbashen,
ed è stato straziante anche per i ragazzi, molto coinvolgente, perché effettivamente le storie individuali, ma è stato molto produttivo. Ecco, un suggerimento, visto che abbiamo parlato di progetti, anche questo: se si trova terreno fertile per ricostruire proprio l'identità anche della scuola e le diverse posizioni anche.
Ci sono reazioni, domande? Coloniale.
Sì, sì, certo.
No, io capisco, dato che siamo arrivati tra l'altro alla fine del corso, mi è alzata la mano. Alla fine del corso, adesso anche Scarafaggino a mamma sua sembrava bellino, però alla fine dei corsi mi viene sempre da dire che in effetti sono delle opportunità, appunto, di ascolto reciproco, di spunti che vengono lanciati, materiale a disposizione, da cosa nasce cosa. Prima dell'incontro dicevo con Rachele, adesso siamo all'ottavo anno di questi corsi, no, di Abramo e Pace, dicevo, siamo rimasti un po' colpiti quest'anno dal numero abbastanza inferiore rispetto alla partecipazione di sempre, e ci stiamo chiedendo perché. Un orientamento è venuto fuori prima dicendo non dare la colpa all'argomento magari non interessante, ma insomma sia alle fatiche che rimangono dal Covid, per cui è meglio partecipare, insomma è un po' più comodo per tanti motivi, partecipare non in presenza, poi anche gli impegni della scuola che sono. Credo che potrebbe essere anche interessante provare a dare anche una svolta. Noi tutti, alla fine di tutti i corsi, diciamo, dai, se avete delle idee, diticele. Per esempio, io mi chiedo, ma lancio lì e poi finisco, stiamo dentro al termine, mi chiedo se non fosse venuto il tempo anche per fare dei corsi di questo tipo, 5 volte, 6 volte, però con partecipazione fedele e continua, per esempio in una scuola con qualche studente che ci sta, cioè spostare l'attenzione dagli insegnanti agli studenti, penso soprattutto a, forse alle superiori, non sono tutti i discorsi che mi... però insomma provare dato che questo tema, insomma, del rapporto dentro al tema della Costituzione e questo rapporto tra diversi, tra le differenze, è sempre più un problema di grandissima attualità, bisognerebbe che smettesse di diventare, di essere un argomento prevalentemente di caminetto, anche se caminetto di 50 persone, per diventare sì, insomma, per diventare qualche cosa, patrimonio un po' più comune, sentito anche dai ragazzi. Non lo so, adesso se vi vengono delle idee, il nostro indirizzo ce l'avete, volentieri. Quindi grazie di questa partecipazione, grazie ancora Maurizio, grazie anche come occasione di esserci rincontrate.
Grazie per questo.
Grazie a Lucia che ha messo a disposizione questo materiale dell'archivio in archivio. Lei ha tutto. Dunque, io ho già distribuito, mi pare, a tutti l'attestato. Volevo chiedere se per caso qualcuno conoscesse qualcun altro, per portarglielo a mano, che facciamo qualcosa di meno. Quindi se qualcuno conosce qualcuno, viene qua, me lo dice chi è, e in modo che sia più semplice. Grazie ancora e buon tutto.